Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori. E oggi parleremo della bellezza, del dono dei figli, del dono dei bambini. E prima però di introdurci nell'argomento di oggi, volevo ancora dire qualcosa su quello che abbiamo detto martedì scorso, perché dopo che ho fatto la puntata martedì a Radio Maria in cui abbiamo parlato della bellezza di una decisione definitiva per la propria vocazione o nel sacerdozio o nel matrimonio, della bellezza, della stabilità, di un amore che rimane, ecco, io ho incontrato questa mia cara amica parrocchiana a cui voglio molto bene e mi ha detto: dopo aver sentito la tua trasmissione sono stato un po' abbattuto, sono state parole molto dure, perché io, mi ha detto, sono passata da un fiore all'altro, non ho che costruito ruderi nella mia vita. E allora io gli ho detto: guarda, ascolta la prossima puntata che ti risponderò. E quello che ti voglio dire, carissima, è che noi possiamo avere commesso qualsiasi errore nella vita, il Signore sempre ci accoglie con la sua misericordia e ci dà la possibilità di ricominciare. L'importante è riconoscere i nostri errori, sapere che la misericordia di Dio è infinitamente più grande e finalmente cercare una stabilità, non ancora andare in giro a cercare altre cose, ma cercare una stabilità in Gesù e offrire anche a Gesù tutte le cose che abbiamo fatto nella vita e anche quelle che magari pensavamo fossero giuste, adesso con gli occhi della maturità vediamo che non erano così corrette. Quindi non dobbiamo mai perdere la speranza, però d'altro canto dobbiamo indicare un ideale. Gesù indica una strada per ciascuno di noi, non possiamo additare il divorzio, l'infedeltà, l'abbandono della vocazione come l'ideale della nostra vita. Poi se uno sbaglia, il Signore con la sua infinita misericordia è capace di trarre il bene anche dagli errori più grandi che noi possiamo fare. Bene, allora adesso, cari amici, entriamo nel tema di oggi, che è la bellezza, il dono dei figli. Avete sicuramente letto tutti sui giornali la preoccupazione generale per la denatalità in Italia. Nel 2050 saremo 10 milioni in meno, secondo le prospettive, il crollo della natalità, e viviamo in una cultura dove i bambini, dove rimanere incinta è considerata una malattia. Ecco, a scuola alle ragazze insegnano: se avete il dubbio di essere rimaste incinta, andate in farmacia. Prima bisogna andare in ospedale, adesso è molto più semplice, si va in farmacia, si compra una pastiglia. E quindi il rimanere incinta, la maternità, che è la cosa più bella che possa accadere a una donna, io rimango commosso quando vedo queste ragazze, queste donne che si sono sposate, che dopo un po' molte rimangono incinta, vedere come sono trasfigurate, la bellezza del loro volto, la gioia di poter sapere che dentro di loro c'è un bambino che sta per nascere. E viviamo in questa cultura di morte dove appunto la maternità è considerata una malattia. Ecco, siccome abbiamo il mal di testa, prendiamo una pastiglia per farcelo passare, c'è il rischio che siamo incinta, prendiamo una pastiglia per farcelo passare, oppure si dice interruzione della gravidanza, non si ha più il coraggio di dire aborto, perché questo può turbare le persone, però poi dopo uno vede persone che magari sono state lontane dalla Chiesa, quindi che vengono a confessarsi a 90 anni dicendo: 50 anni fa ho commesso un aborto, ancora sono perseguitato da questo, perseguitata da questo. Per quanto si cambino le parole, è proprio una cosa disumana guardare a rimanere incinta, a portare frutto in questo modo. E poi una cosa che mi ha colpito è che adesso c'è l'amniocentesi, quindi si può per prevedere le eventuali malattie. Io è solo 2 anni che sono parroco, quindi relativamente pochi casi, ma quante volte mi è capitato che i medici hanno consigliato: c'è il rischio di una malformazione, c'è il rischio di un problema, è meglio abortire per non avere problemi. Ecco, poi tutte queste persone hanno dato al mondo dei figli sanissimi, dei figli stupendi, e questo perché? Susanna Tamaro nel suo libro Cuore Pensante ci dice qualcosa di importante. Dal momento in cui lo spermatozoo incontra l'ovulo ha inizio il fotografare, il quantificare, il catalogare, il comparare. Così, dall'idea di dono si è passati rapidamente all'idea di un prodotto. I bambini, i figli, non sono un dono, non sono più considerati un dono di Dio, un dono della natura, un dono della creazione, ma sono un prodotto. Il prodotto corrisponde o no ai nostri desideri? Ha qualche problema, ha qualche falla? Allora lo cambiamo, come possiamo cambiare la macchina se ce la danno con qualche difetto di fabbrica? È difficilissimo resistere quando ti dicono che non devi correre rischi. Mi ricordo, ero da poco diventato sacerdote, una mia universitaria che seguivo nel mio gruppo poi si è sposata, ha avuto una malattia per cui hanno dovuto togliere un'ovaia, poi è rimasta incinta, i medici hanno detto troppo rischioso, addirittura la mamma gli diceva di abortire. Ecco, questa ragazza poi ha avuto, oltre il primo, altri tre figli, li ho riconcontrati adesso, sono dei figli stupendi, magnifici, e uno quando li vede così rimane commosso e dice ma come si è potuto pensare di trattarli in questo modo? E io ritengo che il problema più grave sia proprio di questa concezione materialista per cui tutto è un prodotto, non c'è più la percezione dell'eterno quando noi guardiamo un bambino, quando noi guardiamo la vita, non c'è più la percezione che oltre alla carne e il sangue c'è l'anima infusa da Dio, e che questo qua, questo è veramente l'insegnamento del catechismo, che quando c'è l'inizio della vita nel ventre della donna, Dio infonde l'anima. Ecco, questo materialismo così diffuso, e c'è sempre in questo libro di Susanna Tamaro, a un certo punto lei racconta che una volta alla settimana, aveva lei 8 anni, andavano a pranzo a casa della nonna. A un certo punto non ci sono più andati. Né il papà né la mamma gli hanno detto perché. In realtà, la nonna era morta. Pensate che questa bambina, aveva 8 anni, ha aspettato 2 anni per avere il coraggio di porre al padre la domanda se la nonna era morta. A un certo punto, racconta, dopo aver fatto tante prove davanti allo specchio, ha il coraggio di porre questa domanda al papà. Ma la nonna è morta. Sentite cosa gli ha risposto. Che importanza che sia morta o viva? Noi non siamo altro che polvere, che prima si forma e poi si dissolve. È saggio non distinguere tra queste due condizioni, cioè vita e morte, ed è ancor più saggio non avere alcun attaccamento. E allora ecco perché siamo passati dall'idea di dono, i figli sono un dono, all'idea di un prodotto. Se siamo solo polvere, allora si capisce. Ma io voglio farvi ascoltare una canzone bellissima di Chiesfo che invece descrive come Dio guarda a ogni bambino che viene concepito sulla terra. Adesso Bruno ce la manderà in onda.
Sapevi ancora quando giocavi sulla porta della casa a fare la signora, io preparavo alla tua vita grandi cose che non sapevi ancora, che non sapevi ancora, che non sapevi ancora.
Ecco, ascoltando questa bellissima canzone di Chieffo, abbiamo visto come Dio guarda ogni bambino che viene concepito con un infinito disegno di amore. Ma sempre voglio tornare a questa testimonianza di Susanna Tamaro, quando appunto aveva 10 anni e suo padre, di fronte al fatto che la nonna era morta, gli ha detto che non siamo altro che polvere. E allora sentiamo cosa ci racconta questa bambina di 10 anni. Erano gli ultimi giorni di scuola, indossavo già i sandali, motivo di gioia, e davanti a noi c'era un cartellone colorato con i gelati della stagione. Ricordo di essermi attaccata a quel cartellone come una zattera. Tutto il mio essere si ribellava alle parole di mio padre, a queste parole che ci dicono che non siamo altro che polvere. Aveva 10 anni. Tutto il nostro essere si ribella a chi ci dice che non siamo altro che polvere. E sentite come continua il suo racconto. C'erano tantissime cose per cui valeva vivere con passione. Prima di tutto i cornetti che aspettavano di essere mangiati, poi la stagione balneare con i tuffi e le nuotate, le vacanze dai nonni con le corse in bicicletta e tutti i cani, i gatti e gli animali che in futuro sicuramente avrei posseduto. Poi adesso vive in una casa appunto con tanti animali. Pur pensando costantemente al potere distruttivo della morte, io non volevo essere polvere. E polvere non mi pareva il mondo reale che mi circondava. Non era polvere la bellezza dei fiori. Non era polvere la luce radente dell'alba. Non erano polvere i sentimenti che da sempre si combattevano nel mio cuore. Allora vedete che noi possiamo tornare a riscoprire la bellezza dei bambini se riscopriamo che c'è qualcosa di eterno in noi. Se ritorniamo a guardare i nostri figli, i nostri nipoti, con la percezione che in loro abita qualcosa di eterno. E voglio leggervi un testo di Peggy, un poeta francese, un poeta magnifico, uno scrittore grandissimo francese del secolo scorso, che descrive come Dio guarda i bambini, e sono sicuro che ciascuno di noi ha provato nella vita almeno una volta questo sentimento di commozione, questo sentimento di stupore di fronte a un bambino piccolo. Ascoltiamo le parole di Peggy. Nulla è bello come un bambino che si addormenti nel dire la preghiera. Vi dico, nulla è così bello al mondo, dice Dio. E dire che ne ho viste tante di bellezze nel mondo, e me ne intendo. La mia creazione trabocca di bellezze. Ce n'è tante da non sapere dove metterle. Ho visto milioni e milioni di astri ruotare sotto i miei piedi come le sabbie del mare. Ho visto giorni ardenti di come fiamme, giorni d'estate, di giugno, di luglio, d'agosto. Ho visto cuori divorati d'amore durante l'intera vita, estatici di carità, pensate a Madre Teresa, che bruciavano come fiamme. Ho visto martiri così animati di fede, saldi come una roccia sul cavalletto sotto i denti di ferro. Ho visto intere vite dalla nascita alla morte, dal battesimo al viatico. Ora vi dico, dice Dio, non conosco nulla di così bello in tutto il mondo come un bimbo che s'addormenti nel dire la preghiera sotto l'ala dell'angelo custode e che sorride da solo scivolando nel sonno. Ho visto i santi più grandi, dice Dio, ebbene io vi dico, non ho mai visto nulla di più buffo e quindi di più bello al mondo di questo bambino che s'addormenta nel dire la preghiera, e di quest'esserino che s'addormenta fiducioso e che mescola il Padre nostro e l'Ave Maria. Allora ecco perché è importante che noi riscopriamo la bellezza dei figli, torniamo a insegnare che è bello mettere al mondo dei figli, perché noi dobbiamo rimparare dai figli, rimparare dai bambini questo affidamento totale nelle mani di Dio. Quando io guardo questi bambini che sono totalmente affidati nelle mani della madre, io mi dico, ma è questo l'affidamento che devo vivere nel rapporto con Maria? È questo l'affidamento che devo vivere nel rapporto col Signore? Non era forse un bambino il Signore quando durante la tempesta s'addormenta nelle mani del Padre? Siamo noi adulti che abbiamo bisogno dei bambini per rimparare questo totale affidamento nelle mani di Dio. E voglio farvi sentire un'altra canzone che adesso Bruno vi farà ascoltare, una canzone di Povia che si intitola I bambini fanno, perché questa canzone ci fa capire che cosa abbiamo da imparare dai bambini.
I bambini fanno, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno, oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace.
Dunque questa simpatica canzone di Povia che abbiamo ascoltato ci fa riscoprire perché noi adulti abbiamo bisogno dei bambini, perché quando un bambino guarda la pioggia è qualcosa di nuovo che lo stupisce. Le domande dei bambini ci rimettono in gioco, è proprio questo orgoglio di pensare che noi sappiamo già tutto, che non ci fa più stupire, di tutte le cose che sono piene di misteri. Allora io c'ho un oratorio in parrocchia, che il centro dell'oratorio devono essere proprio i bambini, ma perché noi abbiamo bisogno di rimparare questo stupore. Quando mi metto a giocare con i bambini al catechismo, o anche in qualche altra occasione, ma come loro sono completamente presi dal gioco, come si divertono, come sono impegnati, e io dico, ma io voglio vivere così anch'io ogni istante. Certo, i bambini vanno anche educati, perché non è che tutto bene i bambini, no, i bambini fanno anche il male. Allora ecco l'importanza dell'adulto, proprio perché i bambini non sono un prodotto, sono un dono. Proprio perché i bambini hanno qualcosa di eterno come tutti noi nell'anima, quest'anima fa anche il male e va educata. Per questo la prima cosa che insegno sono i 10 comandamenti. I 10 comandamenti, perché uno impari a distinguere il bene dal male. Allora domandavo ai bambini della mia classe della quarta elementare, ditemi 10 comandamenti, me lo ripetono. E uno mi dice appunto non commettere adulterio e poi dice, ma tanto io non mi voglio sposare. E perché non ti vuoi sposare? Perché voglio giocare da solo alla PlayStation. Va bene, però intanto ha imparato il comandamento, no? Un altro che picchiava gli altri bambini, gli ho detto, se tu li picchi ancora io ti espello dall'oratorio. Non li ha più picchiati. Non perché è diventato buono, ma per questa minaccia, perché bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno, di insegnare che cos'è bene e che cos'è male. Poi se uno sbaglia, se riconosce di aver sbagliato, perché la cosa impressionante è appena si picchiano, fanno qualche danno, vai lì e gli dici chi è stato? È stato l'altro, è sempre stato l'altro, loro non sono mai stati, è proprio come facciamo noi, non vogliamo mai riconoscere i nostri peccati, però se tu li guardi negli occhi dopo loro riconoscono, no? Allora se riconoscono il loro errore, allora noi li possiamo abbracciare con la misericordia, li possiamo abbracciare e dire che si può ricominciare. È paradossale, ma sono proprio quelli che fanno più monellerie, che poi con i quali nasce poi magari un rapporto più profondo. Sono i figli che ci fanno più soffrire, quelli che finiamo per amare di più. Come c'è? È stata una bambina che è venuta a dirmi che voleva confessarsi. Lei non era ancora arrivata alla quarta elementare e io gli ho chiesto: ma tu hai bisogno di un consiglio o mi vuoi dire un peccato? Mi ha risposto tutte e due. E allora io ho dovuto confessarla, perché qui c'è il diritto del fedele di ricevere il sacramento. Ma i bambini sono un grande mistero, da cui ho sentito di un parroco dire: ai bambini non gli faccio la confessione perché non hanno il senso del peccato. Come non hanno il senso del peccato? Non hanno il senso, sanno il senso del peccato, ce l'hanno molto chiaro. Certo, noi gli dobbiamo insegnare che cosa è bene, che cosa è male, e questo è il compito dell'educatore, e poi non dobbiamo mai guardarli come un prodotto. Perché? Se il bambino è un prodotto, deve raggiungere determinate prestazioni. Vedo le mamme che sono sempre preoccupate come i figli vanno a scuola, se raggiungono determinati risultati, ma non perché veramente la loro vita si realizzi. Certo, c'è il desiderio che si realizzi la loro vita, ma uno può andare male a scuola e avere altri doni. Non si può misurare un bambino semplicemente coi risultati scolastici. Questo è proprio un guardare ai figli come se fossero un prodotto. E invece dobbiamo stupirci per vedere i doni che hanno, per capire come questi doni possiamo aiutarli a crescere e anche per correggere ciò che in loro va corretto, che è una grande carità. È una grande carità correggere con chiarezza e anche indicare ai bambini una strada. A me spaventa quando i bambini piccoli gli dicono devono scegliere loro che cosa fare. Ma come? Devono essere i genitori a dirgli che cosa fare. A quell'età così piccoli possono scegliere che cosa fare, che cosa è bene per loro. Non possono essere in grado di farlo, di fare queste scelte troppo pesanti per loro, scegliere cosa fare. Vuoi andare alla festa, vuoi andare al catechismo? Noi dobbiamo avere chiaro che cosa è bene per loro e indicargli questa strada come positiva. E una cosa che mi ha molto colpito è questa, che al catechismo i bambini la domanda più frequente che hanno è: che cosa c'è nell'aldilà? Se c'è il paradiso, se incontreranno i loro nonni, se incontreranno le persone che sono morte a cui hanno voluto bene, perché nessuno gli parla di questo. Siccome non si vuole spaventare i bambini perché non abbiano paura della morte, non si parla mai della morte, non si parla mai dell'aldilà, ma siccome i bambini non sono stupidi e percepiscono che c'è la morte, hanno dentro queste domande. Anche parlando con le mamme gli ho detto: qual è il problema più grande dei vostri bambini? Hanno paura della morte. E certo, se noi non gli insegniamo che la loro anima è immortale, che esiste l'aldilà, che possono con le preghiere affidarsi a Dio. C'è una bambina che si sveglia di notte, è frequente, I bambini che proprio dovrebbero dormire tranquilli si svegliano di notte con la paura. Io gli ho detto: bene, prega la Madonna, affidati a Gesù, prega l'angelo custode, e questa qua si è tranquillizzata. Dunque, vedete com'è importante in questa società dove viene insegnato il materialismo, dove viene insegnato che siamo solo polvere, un agglomerato di ossa e di nervi, quanto è importante che ci sia una comunità oltre alla famiglia, insieme ai sacerdoti, una comunità parrocchiale, una comunità di un movimento, una comunità che educhi questi figli e li educhi alla scoperta che c'è la vita dentro qualcosa di eterno e per questo veramente vale la pena viverla. E dobbiamo vedere anche poi, vedo che anche parlando con i genitori, molto spesso un momento difficile nel rapporto con i figli è quando essi crescono, perché fanno le loro scelte, perché vanno via di casa, uno sente il dolore del distacco. Ecco, però anche questo è un momento molto importante, dobbiamo scoprire che quando i nostri figli crescono abbiamo finalmente davanti una persona adulta con cui confrontarci, e il nostro compito di genitori, di nonni, è sempre quello di accompagnare i nostri figli quando crescono, poi con la preghiera, con il consiglio e soprattutto con l'esempio. Ecco, adesso facciamo un breve stacco musicale e poi abbiamo la possibilità di ascoltare le vostre domande da casa, i vostri interventi, che sempre sono una grande ricchezza per tutti noi.
Sì, pronto, buongiorno. Sono Elisa, chiamo dalla provincia di Asti.
Ciao Elisa, dimmi.
Buongiorno. Senta, io ho due bambine, una ha 6 anni, l'altra ne ha 3. Io mi trovo a vivere con la bimba di 6 anni, già una cosa che mi inquieta parecchio, nel senso che ci troviamo in forma più piccola, perché si parla di bambini, ma già di fronte a forme di bullismo. Nel senso che mia figlia ha 6 anni, è una bambinona, lei è tanto fisica, le piace tanto abbracciare, toccare gli miei amici, abbracciarli, insomma, è tanto bambinona. E questa cosa ho notato che agli altri può dare un po' fastidio. E quindi ci troviamo a volte davanti a dei gruppi di bimbi che tendono a escluderla, a fare gruppo fra loro e allontanarla. E questa cosa lei fa soffrire tanto, ovviamente, fa soffrire anche me che la vedo. E io cerco sempre di insegnare a mia figlia a distinguere qual è la cosa giusta da fare e qual è quella non giusta, appunto ricollegandomi al discorso di prima, insegnare ai figli cosa è buono e cosa non lo è. Quindi cerco sempre di dirle, di nonostante i bimbi magari si comportino così, cercare con la parola di rimettere a posto le cose, di non cercare lo scontro, di non cercare il litigio e di rapacificarsi cercando di ricreare il gruppo insieme. Però non è facile, perché sono comunque bimbi di 6 anni, non è facile fargli capire questo. Che consiglio può dare lei a noi genitori che ci troviamo già a questa età a dover vivere queste piccole forme di bullismo nei confronti dei nostri figli? Grazie.
Bene, Elisa, ti ringrazio per questa domanda, perché penso che molti ascoltatori magari non hanno fenomeni di bullismo che adesso si stanno diffondendo in tanti modi, magari a scuola o in altri luoghi. Allora, innanzitutto il consiglio che ti do è di non spaventarti troppo di questo, nel senso che se tua figlia, come sono sicuro ascoltandoti, ha la certezza di essere amata, di avere un luogo che l'accompagna, che è la famiglia, questo gli darà la forza di affrontare le difficoltà. Quindi innanzitutto avere una grande fiducia nell'amore che noi abbiamo per i nostri figli, perché questo è, diciamo, il fondamento della loro vita. Secondo consiglio che ti posso dare è di non avere troppa paura di queste forme. Certo, se raggiungono delle cose più gravi bisogna intervenire. Io penso che è importante che noi insegniamo ai bambini ad affrontare le difficoltà che loro si trovano ad avere nella loro vita. Perché, diciamo, c'è una tendenza un po' generalizzata di tenere i bambini in una certa ovatta, in una certa, come ripararli dai colpi della vita, ma le difficoltà nella vita iniziano già quando siamo piccoli, dobbiamo avere qualcuno di più grande, non che ce le toglie, ma che ci aiuta ad affrontarle. E questo è molto importante, perché i nostri figli crescono, altrimenti vivono in una bambagia e poi dopo non sanno mai affrontare la vita. I consigli che gli hai dato sicuramente sono giusti, non dobbiamo certamente istigare la vendetta. Ecco, un altro consiglio che ti posso dare forse è di a tua figlia, ma tutti ce l'hanno con te, proprio tutti? C'è qualcuno in classe con cui ha un buon rapporto? Inizia da quello. Perché anche noi, se siamo in un gruppo dove noi dobbiamo guardare la nostra esperienza, come faremmo noi in un gruppo dove un po' di gente ce l'ha con noi? Dovremmo cercare di partire dalla persona che vi sentiamo più vicina, farci aiutare da lei, poi a partire da questa amicizia certamente siamo aiutati a affrontare anche quelli che nella vita ci vengono contro e che ci sono per tutta la vita, e quindi ci sono anche, purtroppo, non dovrebbe essere così, però già quando sono piccoli. Pronto?
Sì, buongiorno, mi chiamo Stella e chiamo dalla provincia di Macerata. Io sono una mamma di 3 figli. Allora, la mia domanda riguardava il suo discorso sul fatto che ai ragazzi non va tanto bene fargli scegliere, dare delle possibilità di scelta. Però, vede, io sono convinta che se gli diamo una direzione, o meglio, noi genitori imponiamo di scegliere in base a ciò che diciamo noi, loro si maturano comunque nella loro scelta. Non so, mi spiego, io ho avuto l'esperienza sbagliata dai miei genitori di farmi fare una scuola che non amavo e questa mi è rimasta nonostante io abbia quasi 50 anni. Allora, ai miei figli gli permetto di scegliere però in base a delle scelte che, non so se mi spiego.
Certo, certo Stella, io ecco, sono molto d'accordo, forse non mi ero spiegato bene. Quello che volevo dire è esattamente quello che hai detto tu. È chiaro che dobbiamo distinguere l'età, però... L'importante è che i genitori si preoccupino di fare una proposta ai figli. Allora io ti propongo con chiarezza, non lo so, ad esempio, di andare a catechismo. Alcuni dicono, mi dicono, deve essere mio figlio a scegliere a 7 anni, 8 anni se venire o no a catechismo. Ma io dico, tu lo ritieni importante? Mandi tuo figlio, poi quando crescerà potrà decidere se aderire o no, se continuare a seguire o no la Chiesa, ma se lui non conosce la Chiesa, come fa poi a capire se rimanervi o meno? Così se noi riteniamo che c'è qualcosa di importante per i nostri figli, dobbiamo proporglielo. Poi quando cresceranno, quando verrà l'età in cui crescendo devono fare le loro libere scelte, ecco, allora loro faranno la loro scelta, però avendo alle spalle un background, avendo alle spalle come un tesoro che gli è stato dato, perché il dramma appunto dei bambini di adesso che sono chiamati dai genitori a scegliere loro che cosa fare quando sono troppo piccoli fa sì che poi dopo si trovino in situazioni di paura, perché come fanno? Non hanno i criteri per scegliere. Quindi io, cara Stella, volevo esattamente dire quello che hai detto tu. Pronto?
Sì? Pronto? Io mi chiamo Anna e sono della provincia di Milano, un grosso paese dell'internet. Allora, io ho 4 figli, ormai ho 69 anni, quindi 6-9, quasi 70. E faccio la catechista da quando ero una ragazzina. Mi sono fermata quel periodo dei figli, poi ho ricominciato. Quest'anno ho finito il mio ciclo, uno di quelli tanti, e avevo deciso di non far più la catechista, perché sentendo lei mi sono venute in mente tante cose, mi è venuta anche un po' di commozione, perché io mi sono sempre molto affezionata a questi bambini, bambine, e poi non so se lei immagina cosa vuol dire abitare alle porte di Milano, i casi che ci sono, separazioni, lasciamo perdere tutto questo. Ero diventata quasi anche un po', in alcuni casi, il confessore, venivano da me a dire mio papà, mia mamma, oppure tu lo sai, io sono stata adottata, tutte queste cose, no? Ma mi è passata totalmente l'entusiasmo di fare la catechista e non so, vorrei un suo parere, devo continuare? Perché io avevo deciso di smettere, sentendo però...
Perché ti è passato l'entusiasmo? Perché?
Mi è passato l'entusiasmo perché giornate insieme, allora su 20 bambini, noi abbiamo classi belle massicce, su 20 bambini te ne trovi 10. Se dici qualcosa ti telefonano le mamme, ma mio figlio era col papà perché sono di... Cioè lei non ha idea che situazioni.
Va bene, ho capito Anna, ti ringrazio del tuo intervento, ci pone un problema molto grande. Io posso immaginare bene che cos'è la periferia di Milano, intanto perché sono nato a Cinisello Balsamo, quindi so che cos'è la periferia di Milano. E poi perché, se ti può consolare, io vivo in centro a Torino, la situazione è più o meno la stessa, cioè la maggior parte dei bambini che vengono al nostro catechismo vengono da situazioni irregolari, ci sono situazioni di ogni tipo, questa è la società verso cui andiamo, non ci dobbiamo scandalizzare, questo è il mondo in cui Dio oggi ci fa vivere e quindi dobbiamo vederne piuttosto la possibilità. Tu hai detto una cosa bellissima, ero diventata un po' come un confessore per questi bambini. Allora, è vero che questi bambini che vengono al catechismo, la maggior parte, almeno a nord Italia, a sud forse un po' diverso, comunque al nord Italia, non hanno nessun rapporto con la religione. Io vedo che vengono a catechismo molti ancora solo perché ci hanno i nonni che li spingono a questo. Perché quando non ci saranno più i nonni che conservano una religiosità, non so come sarà. Comunque sia, adesso, questi bambini con tantissimi problemi alle spalle familiari, senza nessuna educazione religiosa, trovano nel catechismo l'unico luogo dove vengono accolti e dove possono fare le domande sulla religione, perché a scuola non possono farle nella maggior parte dei casi, non trovano un ascolto. Allora è una possibilità enorme che noi abbiamo, anche un'ora alla settimana, un posto dove possano incontrare qualcuno che li accoglie, questi bambini, qualcuno che ascolta le loro domande, qualcuno che gli insegna qualcosa, che gli insegna le cose minime, i 10 comandamenti. Ma uno mi dice, ma uno, perché certe volte ho anche dei bambini bravi a scuola, ci hanno insegnato il codice di Hammurabi. Il codice di Hammurabi è importante, non è che dico di no, però i 10 comandamenti forse sono un po' più importanti in tutta la storia dell'Occidente, anche se uno non crede in niente. Per capire la storia dell'Occidente i 10 comandamenti sono fondamentali. Non gli vengono più insegnate a scuola le nozioni fondamentali. Allora, dal punto di vista religioso, e in famiglia ancora meno, ecco che allora il catechismo è una grandissima occasione. E poi tu hai detto, mi sono sempre affezionata a questi bambini, sono diventata un punto di riferimento per loro, è questa la grande avventura di avere dei figli spirituali, di avere dei figli spirituali che noi educhiamo a lanciarsi nella vita, a cui trasmettiamo le verità di fede, trasmettiamo soprattutto il nostro rapporto con Gesù, con la Madonna, con i Santi. È una cosa bellissima, il catechismo è un'avventura stupenda, ci sono tante difficoltà. Allora tu dici, noi organizziamo la gita, invece che 20 vengono 10, ma io dico, ringraziamo che abbiamo questi 10, educhiamo questi 10. Invece di preoccuparci perché non vengono gli altri 10, ringraziamo di quei 10 che vengono. Cioè, noi dobbiamo stare attenti a non preoccuparci di questa adesione di massa che non c'è più. Ringraziamo di quelli che vengono a catechismo, se organizziamo delle cose in più, stiamo con quelli che ci sono. Nel nostro oratorio siamo partiti col gruppo dei ragazzi, delle suore superiori. Erano, agli incontri che facevamo, certe volte erano 3 o 4. Io ho detto, l'incontro si fa anche se c'è un solo ragazzo. Si fa una proposta bella in cui crediamo anche se ci sono 3 ragazzi. Adesso facciamo gli incontri, ci sono 40 ragazzi, dopo 2 anni, solo dopo 2 anni. Certo, è grazia pura, grazia di Dio, ma anche il fatto di aver continuato a fare una proposta, cosa interessano i numeri? Ci fosse un solo santo nelle persone che noi facciamo il catechismo, e quello lì magari convertirà centinaia di persone, ma noi cosa ne sappiamo? Non possiamo guardare solo i numeri, non possiamo guardare solo le difficoltà, vediamo la bellezza di fare una proposta, avere il coraggio di fare una proposta, e quindi aiutarci in questo. Il catechismo ha una grande possibilità. Bisogna avere fiducia, bisogna avere speranza, non bisogna scoraggiarsi, bisogna ricominciare sempre. Questo è il consiglio che ti do. Sono rimasto veramente stupito in questi 2 anni di parroco nel vedere la grande possibilità del catechismo. Tant'è mi sono messo anch'io a farlo, anche i viceparroci. Andiamo noi a conoscere i bambini, capiamo che basi religiose hanno. quasi zero. Eppure poi dopo, quando vengono in chiesa, sono contenti, quando cantano sono contenti. Allora, con grande fiducia ricominciamo sempre. Pronto?
Buongiorno, chiamo dalla Calabria. Sì, mi chiamo Valentino. C'è un piccolo cenno. Cioè, la cosa principale, io penso, per i bambini, sono molto utili i nonni, oltre che i genitori, che non è facile uscire assieme entrambi portando i figli. Cioè, è la cosa più difficile per questi bambini, il trauma, perché è un sentiero veramente tortuoso, sono quelle orfani e bambini separati. Io giorni fa ne sentivo uno che ospitato e andato dagli abiti negli animali, c'era il maialino, c'era la gallina, ci faceva, ma tu ce l'hai il papà, la mammina, ti hanno abbandonato anche a te? Cioè, sono traumi che il ragazzo non le supera facilmente. Quindi avendo, bene, diciamo, è come le stagioni, che ha bisogno giorno dopo giorno di questa umiltà da parte sia degli estranei sia degli insegnanti come delle persone più care. Non so se
bene,
l'idea.
Valentino, questo tuo intervento è molto importante perché ci dice l'importanza dei nonni. I nonni sono importantissimi per i nipoti. Mi ricordo il rapporto che avevo con mio nonno, è stato fondamentale per la mia vita. Allora, i nonni sono fondamentali perché i nonni, magari non essendo così implicati come i genitori da un punto di vista educativo, essendo più maturi, avendo affrontato già tante difficoltà nella vita, possono trasmettere una serenità ai nipoti, possono trasmettere una tradizione, possono trasmettere tutto quello che hanno imparato, hanno del tempo da dedicarli, quindi sono un grande aiuto per chi fa i figli. Io penso a mia sorella che ha avuto 5 figli, poi mio papà glieli ha tenuti prima che andassero all'asilo, è stato un aiuto enorme. Un aiuto per i bambini che non erano, diciamo, lasciati semplicemente a una babysitter pagata, che può fare molto bene ma non è mai come un nonno, e poi anche dal punto di vista economico l'aiuto, e quindi ma soprattutto la trasmissione della certezza che la vita è qualcosa di positivo, che le difficoltà si possono affrontare, la testimonianza della fede. Io ho fatto il rettore in seminario, ci sono alcuni che hanno avuto la vocazione per le preghiere dei nonni, perché i nonni pregavano per la vocazione del figlio. Allora il nonno è una figura fondamentale, è un punto di riferimento importante, ci fa capire quanto il nostro compito di educatore non finisce mai, non si esaurisce semplicemente nei nostri figli carnali, ma nei nipoti prosegue. Poi è una grande gioia per dei nonni avere dei nipoti e poter stupirci, come dicevo prima. E anche quando quando una persona percepisce questo ruolo, no? Percepisce che i bambini lo guardano, allora può incontrare anche un orfano e aiutarlo, incontrare altri bambini che non sono i suoi nipoti e aiutarli in un qualche modo, nel trasmettergli, ad esempio nel caso di un orfano, certamente una ferita che rimane tutta la vita, ma nel trasmettergli la certezza che c'è un padre buono che ci vuole, e nonostante uno sia stato abbandonato, c'è qualcuno che lo ama, che questa qua è la cosa più importante per la nostra vita, la certezza che qualcuno ci ama. Ho appena finito di leggere la biografia di Steve Jobs, il fondatore della Apple. Lui è stato adottato e suo padre gli diceva: tu sei speciale perché io ho scelto di adottarti. E lui dice: io mi sono sempre sentito speciale, ma anche in senso positivo, la sua genialità era dovuta un po' forse anche a questo, certo anche a dei problemi che ha avuto, ma poi il mistero di Dio che conduce attraverso strade talvolta impervie, attraverso strade che sono, ecco, Dio molto spesso scrive dritto su righe storte, e noi dobbiamo sempre cercare di trasmettere una fiducia nel disegno buono di Dio, questa è la cosa più importante, la certezza che una persona è amata, questa è la cosa più importante che ciascuno di noi ha bisogno, e quindi anche i bambini, anche quelli che si trovano in situazioni di grave difficoltà. Pronto?
Pronto. Dunque, io mi chiamo Rosa, sono mamma di 5 figli. Ho accolto l'ultima bambina a 43 anni, poi la mia mamma a 47 anni ha accolto me nel suo grembo. Adesso mia figlia a 46 anni aspetta 2 gemelli. Poi vorrei dire un'altra cosa, per quanto riguarda la scelta della fede, io sono molto, penso che Dio, quando ha detto circonciderete ogni figlio maschio, non abbia detto, guardate che se vuole scegliere quale fede vuole abbracciare, e poi anche se, essendo grandi, niente gli vieta di fare un'ulteriore scelta. Poi vorrei dire ancora un'altra cosa, per quanto riguarda i figli unici. Una mia amica ha perso la mamma quando è nata, è morta di parto, e l'ha cresciuta la zia. Quando andava a scuola sentiva parlare della mamma e, incuriosita, andava a casa a chiedere alla zia: zia, ma che cos'è la mamma?
Ecco, e bene, poi... grazie Rosa, ti ringraziamo, intanto ti faccio tanti complimenti, 5 figli, il Signore ti ha benedetto, e quindi una grandissima grazia alla tua testimonianza, anche la testimonianza di tua figlia, che all'età che ha sta accogliendo 2 gemelli, è veramente importante anche per noi avere davanti delle testimonianze concrete. Testimonianze concrete di persone che, avendo avuto tanti figli, hanno fatto tanti sacrifici, ma sono più contente. Ecco, noi vediamo persone che hanno pensato solo a se stessi, alla carriera, ai soldi, a pensare solo a loro, e poi vediamo che sono scontenti. Poi invece vediamo persone come te, che hanno avuto 5 figli e vivono una pienezza di vita, magari sono un po' più acciaccati, ma vivono una più grande pienezza di vita. Ecco, e poi sono molto d'accordo con quello che hai detto, noi ai nostri figli, ai nostri nipoti, con coraggio, dobbiamo trasmettere la cosa più importante che Dio ci ha dato, che è la fede. La trasmissione della fede avviene attraverso l'esempio, avviene attraverso l'insegnamento, perché noi dobbiamo parlare ai nostri figli e ai nostri nipoti dell'esistenza del paradiso, del purgatorio, dell'inferno, dell'esistenza dell'aldilà, degli angeli, di poter pregare con loro, ma anche una piccola preghiera, insegnarli a pregare, qualche volta portarli in chiesa. Ci sono dei bambini del catechismo che non sono mai andati in chiesa. E sono quelli del catechismo, figurati gli altri. Allora, portarli davanti a, quando li porti davanti all'immagine della Madonna, vedono lì la statua, percepiscono la presenza della Madonna. È una cosa impressionante. Allora, certamente dobbiamo riscoprire la bellezza di trasmettere la fede. È un'avventura straordinaria. Proprio io come sacerdote faccio questa esperienza, che tanto più trasmetto la fede ai giovani e ai bambini, che magari mi mettono in discussione con le loro domande, con le loro obiezioni, ma tanto più approfondisco io stesso la mia fede. Allora, cari spettatori, vi ringrazio molto di essere stati con noi oggi, abbiamo approfondito la bellezza del dono dei figli. I figli non sono un prodotto ma sono un dono, la bellezza dell'educazione dei figli, E io voglio ricordare in conclusione di trasmissione, voglio salutare la signora Rocca e chiedere a tutti di pregare per lei che è in ospedale e ci ha ascoltato dai microfoni di Radio Maria e ha chiesto di pregare per lei. Ecco, io ringrazio tutti e desidero dare a tutti la mia benedizione. E per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buon pomeriggio a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.